la Costituzione di Melfio Constitutiones Regni Siciliane. Aiutato dall'arcivescovo Giacobbe di Capua e da altri consiglieri, e invano dissuaso dalla curia romana, Federico diede un nuovo ordinamento al regno siciliano con le Costitutiones Regni Siciliane, che furono poi pubblicate a Melfi nel 1237 ed hanno un'importanza straordinaria nella storia del diritto, perché costituiscono il primo serio tentativo di stabilire in mezzo alla società feudale uno Stato moderno. Federico precorre i tempi di almeno 500 anni. È messa da parte da Federico la concezione feudale germanica, ritorna alla concezione romana dell'unità del potere sovrano, e dell'eguaglianza giuridica dei cittadini, e identifica lo Stato con la persona del re, il quale, secondo lui, ha un carattere divino, è l'interprete della volontà di Dio, e il ministro della giustizia. Solo il re ha il diritto di far le leggi e di abrogarle, di esercitare la giustizia, di tenere in armi un esercito per difendere lo Stato e mantenere l'ordine pubblico, di imporre tasse, e riscuoterle. Nelle mani del sovrano è riposto ogni potere, che in parte temporaneamente può essere trasmesso ad un funzionario delegato dal re a lui completamente subordinato. Tutti i cittadini sono sottoposti alle medesime leggi e agli stessi oneri, anche gli ecclesiastici, i quali non possono sottrarsi alle imposte comuni e ai tribunali ordinari sia per le cause civili, che per le criminali. Nessuno può farsi giustizia da sé e nessuno può portare armi all'infuori delle persone addette al servizio del sovrano. Sono proibite le guerre private ed è vietato il duello come prova nei giudizi. L'omicidio è punito con la decapitazione per i nobili e con la forca per gli altri. La giustizia e le finanze dello Stato furono amministrate da due organi, uno giudiziario e l'altro finanziario. Il primo, detto Magna Curia, formato da quattro giudici, è presieduto dal Gran Giustiziere. Questi portava il titolo onorifico di Specchio della Giustizia, e giudicava le questioni feudali più importanti, i delitti di lesa maestà, i conflitti di competenza tra uffici e magistrati, per le altre cause gli costituisce l'ultima istanza per gli appellanti. Il secondo organo era detto Magna Curia Rationum. Da questi due collegi dipendevano gerarchicamente nelle province i giustizieri per gli affari criminali e di polizia, e i camerari per gli affari finanziari, sotto di loro erano i baeli, che avevano funzioni giudiziarie e finanziarie. Le leggi compilate da Federico, scrive il Prutz, rivolgono particolare attenzione alle finanze. Pare anzi che tutte le istituzioni non abbiano se non lo scopo di procurare a questo campo la maggiore produttività possibile, ed anche sotto questo aspetto i risultati ottenuti nello Stato di Federico II furono superiori a quelli raggiunti da qualunque atto del Medioevo. I proventi del re scaturivano in maggior parte dal demanio, sottoposto di provincia in provincia ad un procuratore assistito dai necessari funzionari subalterni. I beni, terreni, laghi, corsi d'acqua, miniere, saline, eccetera, che costituivano il demanio erano ceduti in parte in affitto dietro il pagamento di una somma di denaro o di una parte dei prodotti ricavati, oppure erano direttamente coltivati o sfruttati per conto della casa reale, simili alle odierne concessioni. Ai redditi del demanio si aggiungevano quelli del monopolio, dal momento che il commercio del sale, del ferro, del rame e della seta grigia era tutto nelle mani dello Stato. Per tutelare il monopolio occorreva un complicato e costoso sistema doganale e grandi magazzini di Stato. Anche il commercio dei grani finì con l'essere talmente limitato da dover passare questo ad un monopolio dello Stato, cioè il moderno ammasso, inventato dai funzionari cinesi, e usato poi dagli arabi. Corrispondevano alla maggior parte dei prodotti più importanti, oggi diremmo strategici. Dazi altissimi sull'esportazione, dazi che raggiungevano il 33% sul bestiame e sui grani, e che erano pagati non in denaro, ma in oggetti naturali. Per agevolare il controllo e risparmiare personale, questi articoli non potevano essere esportati se non da porte determinate. Fino a pochi anni fa in Italia esistevano appunto nelle entrate delle città e paesi, le porte daziarie, e all'interno o all'esterno ogni carico di merci doveva essere munito di una bolletta di entrata o uscita, pena sanzioni in danaro o requisizione della merce se sprovvista. Commercio e comunicazioni erano altrettanto aggravati nell'interno del paese. Un'imposta doveva essere pagata in base ad una istituzione sorta all'epoca normanna, per la maggior parte degli articoli di beni di consumo, in specie per la frutta, verdura, vini, salumi, formaggi, pesci, animali di cortile, canapa eccetera. A ciò s'aggiungeva un'imposta fondiaria detta colletta, riscossa in origine solo nei casi di bisogno straordinario, ma che poteva poi essere trasformata gradatamente in una contribuzione fissa e regolare. Tenendo fermo inoltre che anche i beni sequestrati erano devoluti al fisco, e che, in seguito, quando si accendeva la lotta con la curia e cominciava la diserzione dei grandi del paese, questi sequestri, oggi le chiameremmo retate, interventi repressivi programmati, furono esercitati su vasta scala, si dovrà convenire che i redditi del re di Sicilia erano i più svariati, entravano con maggiore regolarità, ed erano per questo motivo senza alcun dubbio superiori a quelli di qualsiasi principe di quell'epoca, giustificando così quella reputazione di immensa ricchezza di cui godevano i re normanni. Non a torto i contemporanei designavano Federico II come l'imperatore più ricco mai vissuto dopo Carlo Magno. Eppure questa grande opulenza sua e del suo regno, e così tutti i suoi tesori, furono divorati dalla grande lotta che Federico dovette in seguito sostenere, dalla eccessiva tensione delle forze dei suoi sudditi, che fece precipitare nella più squallida miseria quel regno così ricco e fiorente. La tendenza fiscale della legislazione di Federico II, emerge particolarmente dal modo in cui erano amministrati e distribuiti i proventi ricavati da così tanti settori e luoghi. Il regno intero era diviso in 5 distretti provvisti ognuno di una cassa centrale, nella quale erano versati tutti gli introiti, e questa Corte dei Conti faceva poi fronte a tutti i pagamenti versando nell'erario dello Stato soltanto le eventuali eccedenze. Non sappiamo se, temporaneamente almeno, l'erario abbia avuto, rispetto alle uscite, entrate maggiori, perché ai tempi di Federico, all'alta cifra delle contribuzioni corrisposero le grandi spese dello Stato. Gli oneri del governo, oltre quell'insieme di spese certamente elevate della corte sontuosa e di quelle determinate dalla grandissima liberalità dell'imperatore, consistevano anzitutto nel mantenimento dei funzionari, tra i quali soltanto i giudici locali vivevano di una parte determinata delle spese giudiziarie. Non deve sorprendere la grande diffidenza che si manifestò contro tutto questo mondo di funzionari in questo complesso ingranaggio della Costituzione e in tutto questo organismo amministrativo. E nonostante un buon sistema di sorveglianza, non cessarono mai lamenti sul carattere disonesto dei funzionari, le frequenti revisioni regolamentari, il controllo minuzioso esercitato da corti speciali, fecero rapidamente si scoprire i corrotti, ma non contribuirono a creare un ceto di impiegati onesti. Vi era poi la flotta, che causava grande spreco di denaro, Lo sviluppo d'una forte marina stava particolarmente a cuore all'imperatore. Le principali stazioni marittime erano Messina, Napoli e Brindisi, qui si trovavano i maggiori cantieri navali e relativi magazzini provvisti di quanto occorreva per equipaggiare una considerevole armata. 10 navi dovevano essere sempre pronte a spiegare le vele. Quali somme divorasse la marina, si può arguire dallo stipendio di 37.500 lire, paga enorme per quell'epoca, riscossa dall'ammiraglio, che ne era a capo. Anche l'esercito terrestre costava forti somme, poiché, oltre i contingenti militari forniti obbligatoriamente dai vassalli, unica istituzione feudale, che Federico II non distrusse, si provvedeva ad un corpo di truppe permanenti composte di mercenari, e occupavano una posizione speciale gli arabi stabiliti a Lucera, che formavano una colonia militare favorita. Militarmente poi il regno era diviso in due capitanati, del continente e della Sicilia, ognuno dei quali, a sua volta, era frazionato in un numero di ispettorati delle fortezze. Che cosa dissero di questo governo, o che cosa ne pensarono coloro che ne sopportarono il peso? Se, durante il breve, rigoroso governo di Enrico VI, tutto impegnato ad una guerra di conquista, si lamentava del dominio dello straniero, quello del normanno di nascita così diceva e si sentiva Federico II portava a un grado ben superiore i contrassegni della tirannia straniera. Il normanno per molti era e restava un germanico. E a calcare la mano sul barbaro ci pensarono pure i papi. Tuttavia i suoi sudditi ubbidirono al suo ferreo governo, ma anelarono sempre ad essere sollevati. Il modo poi in cui Federico II, scoppiata la lotta con il papato, dovette usare la sua potenza, rese il suo governo completamente, esclusi i ceti da lui privilegiati, insopportabile. L'imperatore godeva appena un po' di simpatia e di affetto in quelle città fortunate, che per tanti motivi ottenevano un grande sviluppo, quindi benessere un po' a tutti, ceti alti e bassi. Negli altri, l'aristocrazia del paese, capitanata dai grandi baroni, più che ad averci lasciati dei giudizi sul governo federiciano, ci hanno lasciato i tanti tentativi di rivolta e parecchie cospirazioni. Neanche con la pace firmata a San Germano, del 23 luglio del 1230, tra il pontefice e Federico II, anche le città della Lega Lombarda erano state incluse, si era riusciti a scongiurare la guerra fratricida, che tanto danno causò.